Primavera in anticipo, Laura Pausini in versione live su Ecoradio per la prima ora insieme. Buonasera a voi che siete all'ascolto, io sono Francesco Pompiglio, c'è Federico Martucci che si occupa oggi della regia e invece davanti a me Ascanio Vitale, lo presento per chi di voi ancora non lo conoscesse, Energy Manager, direttore di Stop CO2, società specializzata in progetti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, nonché ex responsabile energia per Greenpeace e WWF e collaboratore del Fatto Quotidiano. Ciao Ascanio.
Ciao Francesco.
Allora, ci colleghiamo proprio, usiamo il Fatto Quotidiano come trade union, no? Per iniziare questa chiacchierata, perché qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano è uscita una notizia che non è che abbia avuto tutto questo rilievo, no, nella stampa. Il titolo è questo: TAV, in Francia la Corte dei Conti boccia il progetto, motivazione, costi alti e ricavi a rischio. Allora, della TAV in questo momento non si sta parlando tanto, probabilmente sono altri problemi, no? Si sta preparando alle primarie, le elezioni politiche, insomma, la tenuta del governo, la crisi economica, vabbè, non facciamo tutto l'elenco, però quello che invece mi preme sottolineare è il fatto che questa notizia sia un po' passata, come dire, no? Sotto banco. In realtà però quello che la Corte dei Conti francese ha detto è piuttosto pesante, cioè costi alti, ricavi a rischio, ha confermato in parte i rischi ambientali che ci sono, insomma ha dato un po' ragione ai Notav.
Ha dato molto ragione ai Notav e non è la prima volta che si dà ragione ai Notav. Questo, il discorso purtroppo è radicato in un discorso che nasce alla fine degli anni 70, quando ha cominciato a pianificarsi la serie dei corridoi europei per il trasporto di merci ad alta velocità. Questa cosa ha cambiato, all'inizio era un trasporto di passeggeri, perdonami, ad alta velocità. Quando poi alcune parti di questi corridoi sono diventate delle frange meno utilizzate, perché dagli anni 70, alla fine degli anni 70 a oggi, i flussi di turisti, i flussi dovuti anche a questioni industriali o la geopolitica anche nella zona è completamente cambiata, per cui nel caso preciso della Torino-Lione che stiamo prendendo in considerazione, il flusso di passeggeri è passato dai 3 milioni che era fino al 2000 ed era già in calo, e poi ha avuto un calo drastico dal 2000 a oggi, per cui negli ultimi 10 anni siamo arrivati a circa 700.000 passeggeri l'anno. Questo ha invogliato già alla fine del 2000 a modificare questo progetto da TAV, cioè treno alta velocità, a TAC, treno alta capacità. Infatti una delle cose,
quindi per il trasporto delle merci, dici, sì, perché il trasporto delle persone già stava diminuendo.
Il trasporto delle persone erano già diminuendo, quindi visto che era previsto il progetto, ho detto usiamolo per trasportare merci. La questione è che anche le merci sono in notevole calo e soprattutto connette due zone la cui produzione, l'interscambio tra quelle due zone è molto basso. Quindi avrebbe senso per collegare l'Italia, la tratta alta velocità italiana passeggeri al corridoio europeo, ma queste tratte già esistono delle tratte potenziate, per esempio lo stesso traforo del Gottardo, che è stato finito molto prima che fosse iniziato il progetto della TAV Torino-Lione, era già insieme al Brennero, era stato potenziata sia la tratta autostradale che la tratta del treno. Quindi il problema principale secondo me che si pone in questo discorso è che si continua a parlare di NOTAV e questo diciamo frena eventuali simpatizzanti o eventuali opinioni anche da parte di politici che ignorantemente guardano soltanto il titolo del giornale, leggendo TAV pensano che sia una critica al trasporto su ferro. Questo non è vero, il trasporto passeggeri, anche quello ad alta velocità, ha un suo perché. Rientra in un discorso di mobilità sostenibile perché, nonostante sia decisamente più inquinante del treno, diciamo, tradizionale, perché spingerlo a quella velocità costa energia, rispetto alle tratte dell'aviazione, dell'aereo che fa lo stesso tratto, soprattutto sulle tratte nazionali, vince notevolmente sul fronte delle emissioni.
Quindi comunque è molto meno impattante che muoversi con l'aereo o con la macchina, il trasporto su gomma è più impattante di quello su ferro.
Assolutamente.
Quindi
sì.
Diciamo che perseguire questa strada è positivo, passa però il messaggio sbagliato, cioè che si vada contro lo spostamento su rotaie. Tra l'altro, per puntualizzare ciò che anche l'articolo del Fatto Quotidiano puntualizza, già dal 1991 risultano studi che dicono che il flusso delle merci e il flusso delle persone in quel tratto è in diminuzione. Ci sono studi nel 91, nel 93. Com'è che si è arrivati al 2012 e ancora si parla della necessità di soddisfare il flusso di merci e di persone? Questi studi non li hanno visti tutti?
Ci sono due ragioni profonde. La prima rientra nella difficoltà di un progetto di questa taglia, un progetto titanico. In questo caso noi parliamo di 57 chilometri di tratta scavata nella roccia. Non è neanche una tratta sotterranea, perché si tratta non di fare una galleria sotterranea, ma di entrare dentro un'intera montagna, cosa che è già stata fatta per altri trafori, ma che in questo caso riguarda una montagna in cui alcune zone sono delle ricche amiantifere, e andare a lavorare in una amiantifera crea notevoli problemi non solo agli stessi lavoratori del cantiere, cosa di cui fino adesso non si è ancora parlato, perché si parla di questi operai come se fossero dei nemici, quando in realtà sono dei semplici operai. Il problema va a monte, va nella direzione.
Tra l'altro, domanda così mia, ma gli operai lo sanno qual è il problema nell'andare a lavorare? Li vengono informati su questo? Perché
questo onestamente non te lo so dire. Il fatto che continuino a lavorare non significa che necessariamente non sono informati, perché a volte lo si fa anche per disperazione. È capitato e capita e continua a capitare ancora oggi anche nel nostro paese, di persone che lavorano al limite o anche ben oltre i livelli di sicurezza e di salute.
Te lo chiedo perché siccome quando si parla di grandi opere si parla anche del lavoro, no, che si viene a creare con la grande opera. Insomma, sì, il lavoro è importante, no? Lo stipendio è importante, però se poi uno rischia la vita concretamente perché magari va a lavorare vicino all'amianto, che sappiamo che no, abbiamo fatto tanto per toglierlo dalle tettoie, adesso se uno va a lavorarci proprio nella miniera non è il massimo, no? Quindi il lavoro va bene, però ci sono dei rischi che vanno conosciuti non solo da chi ci lavora, un po' da tutti anche.
No, ma soprattutto se il discorso che si fa è, ti dicevo, uno, il problema è che per fare un progetto di questa taglia occorrono studi notevoli, si passa da un progetto preliminare ad un progetto esecutivo e il tragitto passa per decine di altri progetti, e durante la progettazione e il calcolo dei costi ovviamente non solo lievita la complessità, perché man mano che si va a portare il progetto dalla carta al luogo di implementazione del progetto nascono 20.000 criticità, crescite di prezzo dovute semplicemente anche solo al passare del tempo. Il secondo problema che si pone è che nell'impegno, diciamo, allo sfondo politico di una decisione di questo tipo rispecchia il fatto che se stiamo cercando una coesione a livello europeo, se stiamo cercando una stabilità particolarmente nel nostro periodo, nel nostro paese, cerchiamo un'immagine di stabilità politica nei confronti dell'Europa, probabilmente il governo Monti, per quanto si dica che sia un governo di tecnici, che questo ancora devo averne una conferma nero su bianco su almeno un decreto, che ci sia una competenza tecnica su quello su cui stanno legiferando, ma al di là di questo il probabile atteggiamento del governo Monti, al di là di possibili concatenazioni con il giro di corruzione che sta cominciando già a scoprirsi all'interno di questi appalti, in realtà probabilmente ha una semplice posizione di mantenere il progetto per evitare qualsiasi genere di polemica che possa destabilizzare il clima politico. Ma questo è un mito.
Ma perché... ti chiedo, Ascanio, mantenere il progetto costa?
Ecco, questo è il punto. Non solo costa, perché soltanto mantenere le forze dell'ordine in nel punto della Val di Susa è già un costo enorme e va avanti da anni, ma la cosa più ridicola è che stiamo parlando di un'opera che viene più volte dipinta come ineluttabile, perché ormai l'Europa ha accettato, perché ormai la Francia ha cominciato i lavori e sono tutti d'accordo, noi siamo gli unici a protestare. Questo non è affatto vero, lo stesso Figaro dimostra che ci sono proteste anche sul lato francese. Uno degli ostacoli principali, secondo me, è che in lingua francese, purtroppo, dalla Francia all'Italia, anche se il confine è, diciamo, è brevissimo, eppure le notizie non oltrepassano le Alpi.
Infatti noi poco sappiamo di quello che si dice in Francia. Noi, la notizia che ci arriva è l'Europa ce lo chiede, la Francia è d'accordo, l'onere maggiore spetta a noi. Poi parleremo anche di questo, perché i costi non sono esattamente 50-50, come dire, non si fa la romana, ma in realtà la nostra parte sarebbe molto più gravosa, non soltanto dal punto di vista economico, anche proprio dal punto di vista dei lavori che sono previsti. Ma invece in Francia che cosa si dice? Le Figaro che cosa...
No, parlava di varie comunità locali che si erano opposte loro hanno un problema simile. Le comunità locali non sono state interpellate, in realtà si sono mosse diversamente, perché alcune erano già state interpellate. Diciamo, la politica del luogo aveva già accettato, aveva avuto una sorta di concertazione per le tratte e quindi erano già state fatte le modifiche. Continuano le proteste. È chiaro che il clima è completamente diverso, quindi lo si può dipingere come un clima più sereno. Ma questo non significa che l'opera sia cominciata in Francia, dipende in gran parte delle decisioni che verranno prese in Italia, e in Italia i lavori che stanno facendo adesso, al di là delle irregolarità che già sono state illustrate dal movimento Notav in maniera piuttosto lampante della locazione del cantiere e così via, ma i lavori che stanno facendo sono carotaggi a scopo di sondaggio, cioè stanno semplicemente raccogliendo i dati che occorrono per trasformare il progetto esecutivo ancora di più in quello che sarà la vera implementazione del progetto. Quindi siamo in una fase preliminare.
Infatti proprio su questo c'è un articolo articolo del Corriere della Sera.it di un paio di giorni fa che riferisce del fatto Susa ripartono le trivelle e gli assalti in OTAV, in 200 bloccano l'autostrada e lungo l'autostrada, questo blocco è successo lungo l'autostrada Torino-Bardonecchia dove la ditta milanese RCT per conto di LTF, la società italo-francese che si occupa della nuova ferrovia, ha cominciato nella notte a sondare i terreni, quindi perforazione profondi 30 metri dal diametro di 10 centimetri, quindi sono operazioni preliminari per vedere, diciamo, qui c'è scritto per avviare una progettazione definitiva, quindi ancora non c'è un progetto definitivo, cioè i costi potrebbero aumentare ancora.
Potrebbero addirittura dover modificare il progetto perché i sondaggi che stanno facendo devono testare la solidità e la permeabilità del terreno che ha sotto per capire se riesce o no a sopportare lo stress le strutture che andranno a essere montate. Quindi siamo ancora in una fase preliminare.
Ma quindi allo stato attuale, Ascanio, è giusto dire che noi non sappiamo nemmeno se si può fare a livello teorico?
Diciamo che c'è una buona probabilità di poterlo fare, potrebbero essere necessari dei lavori aggiuntivi di consolidamento del terreno, potrebbero essere necessari nei casi più estremi delle modifiche di tracciato, ma quelle in realtà, per quanto ne so, le sono già state discusse e che in realtà potevano già essere adottate perché nelle proteste del NOTAV c'è anche una disponibilità comunque ad analizzare una modifica di rotta, ma non si è voluto minimamente ascoltare le popolazioni, questa è la grossa differenza rispetto alla Francia e soprattutto il governo italiano continua a difendersi per non affrontare la questione tecnica, non la questione politica del cantiere già cominciato, degli impegni con l'Europa, ma la questione dell'utilità vera e propria, funzionalità e tecnica di questa opera è enormemente in dubbio e non lo dico soltanto io, non lo dice soltanto il movimento NOTAV, ma lo dicono anche fronti ben diversi, ben lontani da quello che l'opinione pubblica identifica come l'area di provenienza di quelli NOTAV, perché ne ha parlato il Politecnico di Milano con una lunga ricerca sulla linea alta velocità e sul deperimento del trasporto merci sull'alta velocità, lo ha detto l'Università di Oxford, così come vari atenei negli Stati Uniti e anche una società svedese di analisi hanno analizzato in 20 nazioni diverse i costi e i benefici che sono venuti da queste grandi opere e hanno visto che nella gran parte dei casi, e questo non solo in Italia, i costi di queste opere vengono spesso sottostimati, quasi sempre sottostimati, e i benefici vengono quasi sempre sovrastimati, quindi si finisce per fare più un danno di quello che poi è il vero beneficio che deve portare l'opera. Quindi sono più dimostrazioni di legami tra governi, di impegni che poi corrispondono a altri scambi sul fronte commerciale piuttosto che vere opere di utilità per la popolazione.
Viene in mente però che tutto questo tempo e tutto questo denaro che viene utilizzato semplicemente per queste prospezioni, no? Per queste indagini preliminari, probabilmente in un momento come questo potrebbe essere sfruttato per altro, perché voglio dire, cioè siamo in un momento comunque economicamente difficile. Che cosa sperano dal punto di vista politico? Secondo te c'è una lungimiranza, non so, a sperare che poi quest'opera ridia indietro economicamente, socialmente, quello che promette? Cioè...
Ecco, al di là dei costi, che magari dopo indaghiamo un pochino più nello specifico con qualche numero, la questione è l'Europa a oggi ha investito semplicemente 600 milioni circa, che è il costo per i carotaggi iniziali, un contributo ai carotaggi iniziali. Non si è impegnata assolutamente in nessun altro finanziamento. In Italia spesso si è detto che il 30-40% veniva, quindi si divideva a tre tra Italia, Francia e la Comunità Europea. La Comunità Europea non metterà nessun fondo, mentre, come hai detto tu bene prima, in realtà non è neanche un lavoro 50-50, ci siamo presi grandi oneri.
Certo,
grandi
oneri. Poi sul costo, infatti, poi nella seconda parte della trasmissione daremo qualche numero per far capire, perché comunque l'onere che spetta all'Italia è grande, ma in generale il costo dell'opera, no, è lievita, sembra crescere sempre di più, non è sicuro che si possa fare. Adesso ci sono alcuni punti che richiamano sul famoso ponte sullo Stretto, no? Altra grandissima opera che però a tutt'oggi, diciamo... Ci sono coloro che si oppongono, che dicono non si può fare per motivi ambientali, per motivi economici, cioè ci sono gli stessi motivi.
E non è neanche, tra l'altro, non è neanche necessario andare a indagare in un progetto fantomatico come il Ponte di Messina, perché basta vedere la Salerno-Reggio Calabria o grandi svincoli autostradali, grandi opere fatte in Italia dove ci sono degli svincoli che finiscono in valli dove i due lati dell'autostrada non riescono a unirsi perché sono distanti centinaia di metri nel punto di congiunzione. Quindi ci sono progetti che vengono fatti a volte soltanto per il gusto di prendersi i soldi a farsi un bel giro di mazzette sotto, e questo l'abbiamo scoperto negli anni di storia delle grandi infrastrutture italiane, e poi alla fine il beneficio per la popolazione è di avere dei mostri che molto spesso sono anche inutilizzati.
Sarebbe anche interessante cercare di capire come però vengono assegnati questi fondi, no? Perché uno presenta un progetto, però così io da profano direi che prima di dare l'approvazione, magari prima di far partire qualche fondo, però ci vuole, no, come minimo una base, insomma qualcuno che dica sì, almeno a livello teorico è realizzabile. In questo caso le obiezioni sono veramente enormi.
Sì, ci vorrebbe, tanto per cominciare, un piano nazionale dei trasporti, per parlare di corridoi europei, di connessione delle linee in alta velocità in Italia, del trasporto merci soprattutto, ci vorrebbe un piano di mobilità e non c'è. Un piano nazionale dei trasporti non c'è la lungimiranza politica di utilizzare, spostando i passeggeri sulle linee veloci e spostare invece le merci nel rinforzare le linee che uniscono la ramificazione ad alta velocità, che è un troncone principale. Tutte le ramificazioni sono i collegamenti regionali, di cui già parlammo parlando di mobilità sostenibile, che sono quel ramo fondamentale che muove il paese, che però non crea profitto, e quindi, essendo i contributi statali sempre meno alle ferrovie italiane, subisce un danno enorme perché la linea viene abbandonata. Nel momento in cui si spostano i passeggeri sull'alta velocità, il treno merci recupera le tratte secondarie, il costo di manutenzione può essere diviso tra le società che trasportano merci e quelle che trasportano passeggeri, alleviando il costo di trasporto passeggeri e quindi permettendo un servizio migliore ai commuter, che sono il 90% dei passeggeri ferroviari in Italia.
Ci vuole insomma uno sguardo d'insieme anche qua. Tra poco continuiamo a darglielo e facciamo anche il punto sui costi, perché insomma non c'è da stare troppo allegri. In diretta insieme a Scanio Vitale, allora continuiamo a parlare di TAV, di quello che ha detto la Corte dei Conti francese, che in pratica ha bocciato il progetto. Costi alti, ricavi a rischio. Proprio di costi, no, adesso parliamo. Il costo globale del progetto sembra che sia passato dai 12 miliardi del 2002 a 20 miliardi nel 2009 e poi a 26 miliardi, secondo gli ultimi dati comunicati dalla Direzione Generale del Tesoro. Quindi per adesso siamo a 26 miliardi, ma la sensazione è che possono continuare a lievitare questi costi.
Sì, non siamo neanche partiti da 12, eravamo partiti da 3, poi 5, poi 8, poi 12. Diciamo che se si considera un costo iniziale di 3,44 che è stato fatto all'inizio in prima battuta, con tutta l'attualizzazione diciamo che siamo ben lontani.
Ma prima ci siamo interrotti proprio su questo, no? Cioè sul fatto che un progetto, no, dovrebbe prima, per essere approvato, no, per essere finanziato, dovrebbe dare, come dire, almeno qualche garanzia. Com'è che si è partiti da un costo così basso, adesso si è arrivato a 26 miliardi di euro e si prevede di andare ancora avanti?
Ti stavo dicendo che è una procedura del tutto normale, perché tutti i progetti che vengono fatti, e questo anche un piccolo progetto di un privato, molto spesso fai dei calcoli, poi vai sul posto e trovi dei problemi. Quello che insospettisce è che i tecnici del governo, che sono molto probabilmente gli stessi al Ministero dello Sviluppo, non è che c'è un turnover così frequente come quello della dirigenza, poi non vengano messi in discussione quando questi progetti in continuazione vengono sottostimati, per cui ci sarebbe forse da rivedere il protocollo con cui vengono calcolati questi costi con un po' più di attenzione per chi gestisce le finanze pubbliche, che sono i nostri soldi.
Anche perché poi la domanda successiva è chi pagherà, e se l'accordo del 30 gennaio, questo scrive l'articolo del Fatto Quotidiano, se l'accordo del 30 gennaio scorso prevede una ripartizione dei costi della prima fase, quindi 42% alla Francia e il resto all'Italia, la seconda fase invece, acquisti terreni, reti deviate eccetera, pesa tutta sull'Italia. E l'articolo dice non si sa di preciso quanto sborserà l'Unione Europea per i lavori. Tu prima dicevi nulla.
Sì, ha sborsato qualche centinaio di milioni per i carotaggi, probabilmente uscirà qualche altro centinaio di milioni di supporto, ma decisamente non parliamo di cifre nell'ordine dei miliardi.
Cioè, rispetto a queste cifre comunque sono aiuti che non spostano di molto, no, l'ammontare finale. Insomma,
no, tra l'altro tu parlavi di una divisione non perfettamente 50-50, questa divisione non è sul budget, è sull'ammontare di chilometri da fare. Se calcoli che in Francia il costo di queste infrastrutture si aggira intorno ai 9, 10, 11 euro a chilometro, quando invece stiamo intorno ai 72 euro a chilometro in Italia come media per fare infrastrutture di questo tipo, bene, la separazione 60-40 poi influisce sul budget molto di più di quanto è il lavoro vero e proprio da buttare giù.
A noi costa di più perché? Perché la tratta nostra è quella da dove bisogna fare le gallerie, deviazioni.
No, costa di più perché siamo incapaci, perché abbiamo tanta burocrazia dentro, abbiamo una serie di gare d'appalto dove influisce la criminalità e dove spesso i costi lievitano per mazzette. Lo dimostra il fatto, e prima parlavi di LTF.
Esatto, che ci sono state, diciamo, delle proteste in Val di Susa, in 200 hanno bloccato l'autostrada perché la RCT per conto di LTF ha cominciato, diciamo, proprio in questi giorni aveva cominciato delle altre prospezioni, no? Quindi fare buchi per terra in pratica.
Sì, e l'LTF è uno dei partner principali di questo progetto. LTF, che è una società francese con partecipazione italiana, ebbene, uno dei partecipanti italiani, che è il direttore generale di LTF, Paolo Comastri, è stato incriminato, deve fare 8 mesi di carcere, è stato incriminato in 8 mesi di carcere turbativa d'asta, per cui ci si pone il problema di perché quest'uomo sia ancora in giro e abbia ancora la responsabilità di un progetto del genere, dove girano così tanti miliardi, dove il budget sta triplicando e leviterà ancora, in mano a una persona che ha dimostrato di non poter gestire in maniera trasparente le finanze.
Tra l'altro, la Francia spenderebbe molto meno di noi, eppure, prima l'abbiamo sottolineato, era scritto anche sul quotidiano Le Figaro, anche in Francia non vogliono quest'opera. La Corte dei Conti francese si è espressa in maniera contraria. Adesso, il prossimo 3 dicembre, si incontrano in un vertice proprio sulla TAV a Lione Mario Monti e François Hollande. Che si racconteranno?
Penso che discuteranno di equilibri politici. Sicuramente non verrà affrontato, come non è mai stato affrontato dal governo italiano, l'aspetto tecnico del progetto.
Che è un paradosso, permettimi, perché un governo di tecnici comunque dovrebbe affrontarlo, no, come cosa prioritaria. Ci si aspetterebbe quasi il contrario, che viene affrontata solo la cosa tecnica e non la cosa politica.
Infatti, ti dicevo all'inizio, immagino le ragioni, anche se non le condivido, di questo silenzio da parte di un governo che si spaccia per tecnico. Noi abbiamo un ministro dello sviluppo economico che è il responsabile principale di questo progetto, il ministro Passera, che è un laureato in economia che ha gestito banche, e abbiamo un sottosegretario che è laureato in scienze politiche in Prota. Praticamente non esiste nell'alta dirigenza un personaggio di riferimento che possa dare un'analisi tecnica della questione. Fino a qui è del tutto normale, cioè non si può pretendere che un politico o un ministro conosca qualsiasi argomento di cui si occupi, però è chiaro che almeno avere una figura istituzionale assegnata per un'analisi tecnica, che possa essere una personalità da raggiungere sia per un giornalista che per l'opinione pubblica che per i gruppi interessati, già sarebbe un gesto da parte di un governo tecnico che dimostra l'attenzione a un progetto del genere. Invece sono anni che si protesta, sono anni che la questione è semplicemente sulla violenza, sui sassi, sui lacrimogeni, sull'insistenza delle popolazioni locali, e si butta tutto sul famoso fenomeno NIMBY, Not in my backyard, che è il fenomeno che si dice è vero, però va analizzato caso per caso, perché a volte ha delle ragioni ben radicate.
Tra l'altro, qui su Ecoradio qualche settimana fa abbiamo dato una notizia proprio sul fenomeno NIMBY, sottolineando però il lato positivo della medaglia che spesso viene ignorato, cioè che grazie a questi movimenti è stato possibile risparmiare svariati milioni di euro, perché magari a volte questi movimenti hanno fermato effettivamente delle opere che poi si sarebbero rivelate dannose e costose dal punto di vista economico. Quindi il fenomeno NIMBY è vero che qualche volta, no, viene dipinto come qualcosa che mette i bastoni fra le ruote, ma in realtà ci ha anche consentito di risparmiare, quindi forse, diciamo, un'analisi un po' più approfondita meriterebbe di essere fatta, anche perché l'articolo del Fatto Quotidiano sottolinea come le rimostranze fatte dalla Corte dei Conti francese in realtà combacino quasi perfettamente con le critiche che erano state mosse dai movimenti No TAV, quindi evidentemente qualcosa,
certo,
già si sapeva.
Certo. È lunga la storia di tanti casi, sia di politica che di ambiente, che di energia, di industria, dove l'opinione pubblica aveva un'opinione, il governo è andato avanti su un'altra strada, e nella storia la storia ha dimostrato che la ragione invece era di altri. Questo discorso, tra l'altro, in questo caso, ti ripeto, se si parlava di passeggeri, hanno loro stessi dimostrato che il progetto era fallimentare. Si sono spostati sulle merci e non hanno avuto la stessa trasparenza, perché i dati relativi ai passeggeri sono esattamente gli stessi che corrispondono con le merci, perché la capacità persino del tratto che ti dicevo, Gottardo-Brennero, che è stata potenziata da tempo, era stata potenziata in vista di un aumento del traffico merci, ed ha una capacità fino a 20 milioni di tonnellate all'anno. Se ne trasportano su quella tratta, oggi se ne trasportano 3 rispetto ai 20 che si erano imposti. Ora, e il ritmo è ancora a scendere, per cui è ovvio che in un'ottica di un'economia sostenibile dove la filiera di produzione si accorcia, in un'ottica dove le stesse distanze anche dei lavoratori si vanno ad accorciare con il telelavoro e si sta creando un'economia completamente diversa da quella di 30-40 anni fa, per cui vi sono spostamenti anche localizzati in aree diverse. Questi progetti dovrebbero avere quella flessibilità e rapidità di risposta tali da poter almeno recuperare magari una variazione, oppure addirittura essere chiusi, visto che siamo, ti ripeto, in una fase preliminare di sondaggio e il grosso del lavoro è stato fatto solo la parte burocratica. In realtà tutta la parte tecnica ha ancora una serie di esami che dovrebbe passare, che probabilmente verranno sotterrati alla faccia invece di chi da anni dice che ci sono delle forti motivazioni per non farlo.
Tra l'altro interessante anche questo paragone, no, fra Francia e Italia, perché in Francia sono state sentite le comunità locali, no, si sono opposte eccetera. Perché secondo te in Francia c'è questo dialogo con le comunità locali, in Italia invece la comunità locale, come dire, viene un po' snobbata, no, un po' messa sotto il cappello dei notav, e quindi si dà importanza appunto agli scontri, alle sassaiole, però le comunità locali hanno anche dimostrato e presentato, no, dei documenti in cui sono stati fatti degli studi, sono stati sentiti degli esperti, insomma non è la protesta, no, dell'uomo della strada.
Soprattutto sono proteste che sono nate prima che il governo cominciasse ad autorizzare la presenza e l'apertura dei cantieri, quindi diciamo le sassaiole sono venute dopo per la disperazione di questo muro di gomma che le comunità locali sono trovate nei confronti dell'amministrazione,
allora,
e del governo.
Mi rifaccio anche alla tua esperienza pratica, no? Tu hai collaborato con Greenpeace, sei stato anche un attivista, ma in questo caso come si fa? Cioè, nel senso, se tu fai degli studi che dimostrano che l'opera è dannosa, ma il governo non ti ascolta, no? Che cosa devono fare le comunità locali? Cioè, oltre il lavoro che già stanno facendo, come si riesce?
Il lavoro che stanno facendo è ottimo, quello che necessita è probabilmente andare a insistere di più su un'apertura di un tavolo dei lavori, cosa che già stanno facendo per carità, ma che forse dovrebbero venire a fare a Roma piuttosto che farlo sul posto. Il lavoro che stanno facendo gli operai lì, ti ripeto, è un lavoro di sondaggio, quindi i cantieri verranno sicuramente richiusi e poi riaperti probabilmente anche in località diverse per cominciare i lavori veri e propri o espansi quelli esistenti. Quindi c'è ancora molto da fare sul posto, ma il grosso del lavoro deve essere fatto a livello governativo. Occorre una mobilitazione che faccia anche muovere la massa critica che occorre per riuscire a riportare questo discorso in un news cycle che sia indipendente dagli avvenimenti sul posto delle sassaiole. Uno dei problemi è proprio che in questo genere di movimenti purtroppo non si può controllare il 100% delle persone che partecipano, quindi succede che frange che si separano e cominciano a lanciare due sassi poi finiscano a compromettere tutto il lavoro, particolarmente in una situazione politica come la nostra, dove tutto l'arco parlamentare, da destra all'estrema destra all'estrema sinistra, sono tutti d'accordo su quest'opera.
Ah, sono tutti a favore della
PD, PDL, DV, Lega, persino la Lega che fa tanto discorsi di rispetto alle comunità locali, poi invece si piega a un progetto imposto dall'alto, particolarmente sul territorio italiano, che va a creare interesse su comunità che non riguardano direttamente quelle locali, per cui un discorso del genere dovrebbe essere preso come bandiera principalmente da un partito come quello. Invece sono tutti d'accordo ed è uno dei tanti motivi per cui all'indomani di un'attività parlamentare, non solo di campagna elettorale ma anche delle primarie del PD e del PDL, è meglio tenere sottovoce questo genere di argomenti, perché è l'argomento che scotta e riguarda alcuni candidati di minoranza che si dichiarano contrari e che poi non potrebbero avere molto più spazio, invece non, spazio non ce l'hanno.
Probabilmente invece, insomma, perlomeno io ho ritenuto giusto parlarne anche oggi, che diciamo non c'è il polverone, no, sulla TAV, però mi sembra importante non far passare sotto banco certe notizie, perché poi sono riflessioni, no, che vanno avanti a lungo e che implicano, cioè non riguardano soltanto le comunità locali, riguardano costi, insomma riguardano pericoli, riguardano una politica sul lavoro che è un po' più ampia.
Sì, poi una delle critiche fondamentali che si può fare anche a questo governo è che Monti è stato tanto bravo a dire di no alle Olimpiadi, fermando una serie di investimenti che avrebbero portato sicuramente gran parte in corruzione e probabilmente avrebbero anche prosciugato le finanze pubbliche, in questo momento ha bisogno di liquidità allo Stato. Ebbene, un progetto del genere, la spesa di 26 miliardi oggi è più o meno comparabile all'investimento che prevedevano di fare per le Olimpiadi, mi chiedo perché non abbia lo stesso coraggio per dire di no anche a un'opera del genere, soprattutto quando gli stessi soldi potrebbero essere utilizzati per chiudere, basterebbero 15-20 miliardi per chiudere il digital divide in Italia, quindi portare ADSL e banda larga a tutto il territorio nazionale. internazionale, cosa che aiuterebbe non solo a uno sviluppo maggiore del commercio e dell'industria e della produzione, quindi a rinfoltire un pochino anche l'economia nazionale, ma anche a contribuire ad avere un'informazione più capillare, più diretta. Quindi il famoso tecnico che si sostiene al di là dei partiti poi sta dimostrando invece di piegarsi alle volontà più bieche della politica e del protezionismo della politica stessa.
Bene, è interessante fra l'altro il tuo discorso, perché riesci sempre a darci uno sguardo, no, piuttosto globale sulle cose, no? Non si parla soltanto di Tavolo del Sasso che viene lanciato, si parla dei motivi per cui bisogna fare o non fare una grande opera. Tra l'altro l'aggettivo grande davanti a opera non è che porta proprio benissimo in Italia, perché finora le grandi opere non hanno portato fortuna.
No, assolutamente no. Sarebbe il caso di discutere di fare una politica vera, cioè un piano nazionale, sfruttare queste ingenti risorse per fare invece una serie di piccoli aggiustamenti che sbloccherebbero colli di bottiglia non solo nella circolazione vera e propria del trasporto italiano, ma anche nella gestione dei servizi.
Allora, il nostro tempo si è esaurito, però mi sono lasciato 2 minuti da parte, perché noi in quest'ultimo mese abbiamo parlato un po' di smart cities, no? Quindi di città intelligenti. So che c'è un incontro nel quale tu insieme ad altri, no, interverrete per parlare proprio di questo. Ci vuoi dare un accenno per chi volesse seguirlo?
Sì, saremo domani dalle 18 alle 21 alla Città dell'Altra Economia. Io farò un intervento che riguarda le nuove tecnologie, l'innovazione tecnologica sia nel campo delle rinnovabili e del risparmio energetico, facendo una panoramica sul futuro delle smart cities. Avrò anche altri colleghi, amici e conoscenti che ci siamo organizzati per fare questo incontro di informazione al pubblico, e parleremo anche di risparmio energetico in termini anche un po' più pratici, sul risparmio in casa, nei palazzi, nei condomini. Quindi consiglio a tutti di venire.
Quindi è anche una cosa utile, insomma, si possono anche fare domande per risparmiare a casa propria, cioè io vengo a vedere l'incontro e poi...
Assolutamente, io ci tengo, e questo è un invito a tutti quelli che vorranno venire interessati. Io lascerò uno spazio apposta per le risposte, cioè il mio intervento sarà limitato e poi lascio uno spazio, perché secondo me l'interazione per questo genere di argomenti occorre per fare chiarezza su tanti argomenti.
A chi si rivolge questo incontro?
Ma chiunque, dal ragazzo che è interessato per questioni magari di studio tecniche al signore che vuole risparmiare energia in casa, oppure a quello che segue il discorso delle smart cities e dell'innovazione tecnologica e vuole un programma di aggiornamento ampio.
Allora, chi ti segue su Ecoradio naturalmente lo sa, però insomma è importante, no, sottolinearlo, che comunque non bisogna avere una preparazione tecnica specifica, no, per capire ciò che verrà detto in questi incontri. Chiudo con una battuta: quanto siamo lontani da città intelligenti, perché insomma ne parliamo da un po', però...
Beh, da come si vede dal progetto della TAF, sicuramente non ci arriviamo in treno.
Non sarà quello il mezzo.
Per cui sicuramente quell'opera, con grande probabilità, io non la vedo realizzata. Mi auguro che quei soldi non vengano buttati e vengano utilizzati invece per fare un serio lavoro, e di passi ne stiamo facendo tanti. Sono tante città che stanno andando avanti, dal centro, dal sud fino al nord, passando da Bari alla stessa Roma, Napoli, Genova, Torino, stanno facendo grandi passi in avanti. Si tratta di un processo sicuramente lento, ma molto più semplice da implementare di tanti che abbiamo visto in precedenza.
Allora, l'incontro di domani si chiama Eticamente, alle 18.30, hai detto, alla Città dell'Altra Economia.
Dalle 18 alle 21 alla Città dell'Altra Economia.
Dalle 18 alle 21 alla Città dell'Altra Economia, Eticamente. Grazie a Scania Vitale, alla settimana prossima.
Grazie a te.